Radio Nuova Trieste presenta. Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero su quando sono stato quello che non ero.
Cari radioascoltatori di Radio Nuova Trieste, a stare calma imparerò. Così abbiamo intitolato questa puntata, che sarà molto intensa, ma ormai ci siete abituati. Intanto ringrazio tutti i radioascoltatori che hanno scritto, soprattutto in questi giorni, per parlare di violenza sulle donne e veramente ci uniamo al cordoglio della famiglia di Giulia e è stata una tragica morte. Una tragica morte, purtroppo si va oltre un centinaio in Italia su queste morti atroci, sempre create appunto da questi uomini o ragazzi, giovani uomini, che non tollerano il fatto di essere lasciati da una donna o da una ragazza in questo caso. Diciamo che tutto ciò ci insegna intanto a non stare calmi e a fare qualcosa per soprattutto questa generazione Z che è ancora più fragile di noi, e lo capiamo credo molto bene da questa canzone molto provocatoria ma anche molto vera di Ernia e Madame. Ascoltiamola.
Mi sono sempre chiesto dentro me cosa c'è che non va. Forse sbaglio i modi oppure la mentalità. Mi sono sempre visto superato da qualche raccomandato, qualche figlio di puttana e qualche figlio di papà. Era felice il mio quando presi 60. Avevo già perso un anno dietro alla piazza. Così che uscì con una bella sufficienza, un prof mi disse: è solo la merda quella che galleggia. Mi sembrano tutti finti a questa festa in maschera, ma in fondo anche Cenerentola era una sguattera. La vita è fare a botte, andare fronte a fronte. Avete paura entrambi, ma vince chi la nasconde. E non mi sento adatto a questo gioco stupido. Le situazioni illudono e le persone deludono. È sentirsi impotenti, dover abbassare le orecchie. Torni a piedi, tocchi il setto perché ti hanno preso in sette.
Scuse stupide, dico sempre molte più di te. Mi protegge.
L'arroganza è una corazza se fa frio. Forse al mondo ci sta un posto dove sono giusto anch'io. Tu mi dici, ti guardi, sbagli a paragonarti, ma non sai quanto ho pregato per sembrare come gli altri.
Struzzo. Parli di cose che non sanno confortarmi. Mi sento fuori luogo ancora e tu invece sembri sereno. E mi chiedo cosa c'è che non va.
Sei fuori portata, intervengo fuori tempo in un silenzio che non voleva la pausa. Sono fuori di testa, dentro resta la persona limitata. Cosa resta di una persona sbagliata? Fra niente. Questa fila di persone mi sento di troppo. Esco da sto posto al posto di uscire dal mio corpo. Tu mi vuoi ma non lo voglio. Io ho bisogno di uno spazio, non di un luogo. E a starmi calma imparerò. Ma ho sempre in canna a pare vai. Se stessi calma imparerò. Vestirmi perché l'eleganza è una corazza se fa frio. Forse al mondo ci sta un posto dove sono giusto anch'io. Tu mi dici, ti guardi, sbagli a paragonarti. E sì, non pregherò più per sembrare come gli altri.
Parli di cose che non sanno confortarmi. Mi sento fuori luogo ancora e tu invece sembri sereno. E mi chiedo cosa.
Mi sento fuori loro.
Allora, Fuori luogo è una canzone che indubbiamente induce a riflettere. Induce a riflettere proprio perché la fragilità che rappresenta è tanta. È tanta soprattutto su quanto gli regala la società. Gli abbiamo regalato anche noi, perché purtroppo dobbiamo prenderci le nostre responsabilità quando una società è creata sulla base del successo, un successo facile, creato molto spesso da ingiustizie. Potere e successo sembrano indubbiamente i miti di questa società. È normale che se questi siano i miti, l'idea delle persone è in realtà diventare facili prede, perché diventano oggetti che non possono dire di no. Il successo ce l'ha in questa società chi detiene il potere di fare ogni cosa, il potere di superare chiunque, non per meriti o per valori, ma bensì per raccomandazioni o per un potere acquisito dato da una popolarità. Ma non sempre, come abbiamo detto, un uomo di successo è un uomo di valore. E questo purtroppo sfugge soprattutto a noi che insegniamo a stare calmi di fronte alle ingiustizie, che invece non ci dovrebbero venire calmi e rilassati, insegniamo a dire ma no, dai, tranquillizziamoci, non succederà a me. E invece in realtà devo dire che grazie a voi e a tutti quelli che mi hanno telefonato e messaggiato sappiamo che molti di noi, praticamente sulle donne la percentuale in generale è 1 su 3, ma diciamo che sono molte di più, perché sappiamo che è sempre una stima basata sulle denunce, quindi sicuramente è una sottostima. E quindi se 1 su 3 donne vittime di abusi, potremmo anche dire che 1 su 3 come uomini è un violento, ponendo il fatto che non può essere sempre lo stesso uomo a mettere in atto gli abusi, quindi purtroppo siamo in una percentuale terribile. Ma questa percentuale può essere sovvertita, perché la morte non avviene invano. Una morte come quella di tutte queste donne e di quest'ultima ragazza acquisisce un senso nel momento in cui non è lasciata nel dimenticatorio o semplicemente a delle commemorazioni. Tra un po' ci sarà il 25 novembre, su questo il Papa ha detto molte cose. Ha detto che la violenza sulle donne è una velenosa gramigna che affligge la nostra società e che va eliminata dalle radici. E queste radici sono culturali e mentali, dice il Papa. Crescono nel terreno del pregiudizio, del possesso e dell'ingiustizia. Ha detto proprio Papa Francesco. In troppi luoghi e troppe situazioni le donne sono messe in secondo piano, sono considerate inferiori come oggetti. E se una persona è ridotta a una cosa, allora non se ne vede più la dignità. La si considera solo una proprietà di cui si può disporre in tutto, fino addirittura a sopprimerla. E in questo il Papa ha accusato anche i mass media, che giocano ancora un ruolo ambiguo. Da una parte favoriscono il rispetto e la promozione delle donne, ma dall'altra trasmettono continuamente messaggi improntati all'edonismo e al consumismo, i cui modelli sono maschili o anche femminili, ma in ogni caso obbediscono al criterio del successo, dell'autoaffermazione, della competizione, del potere di attrarre l'altro e dominarlo. Ma dove c'è dominio, c'è abuso. Non è amore quello che esige prigionieri. Il Signore, ricorda il Papa, ci vuole liberi e in piena dignità. Davanti alla piaga degli abusi fisici e psicologici sulle donne, sottolinea ancora il Papa, c'è l'urgenza di riscoprire forme di relazioni giuste ed equilibrate, basate sul rispetto e sul riconoscimento reciproci. È il nostro dovere e responsabilità di ciascuno dare voce alle nostre sorelle senza voce, le donne vittime di abuso, sfruttamento, emarginazione e pressione indebite. Non restiamo indifferenti, dice il Papa, a tutti i livelli, con determinazione, urgenza e coraggio. In primo piano c'è il ruolo delle famiglie, perché i condizionamenti di ogni tipo vanno contrastati con un'educazione attiva che, a partire dalla famiglia, ponga al centro la persona con la sua dignità. Da come trattiamo la donna, conclude il Papa, in tutte le sue dimensioni si rivela il nostro grado di umanità. E in effetti è giusto parlare di una società che non aiuta a prevenire tutto questo, ma anzi purtroppo lo incoraggia, non solo attraverso i mass media, ma anche sul fatto che in effetti noi non abbiamo creato, di fronte a una crisi dei valori, delle realtà sia nelle scuole sia fuori, che mettano i valori come qualcosa di importante. Anzi, sembra quasi che chi ha valori non faccia strada in questa società. Pertanto nelle scuole non abbiamo neanche una materia né sui valori, né sul senso civico, né sui sentimenti e le emozioni. E alle famiglie è sempre più difficile insegnare a dire di no. Insegnare il no significa dire non puoi avere tutto e soprattutto tollerare la frustrazione. Tollerare il fatto che, indubbiamente, perdere non significa essere dei perdenti, significa che la vita è fatta di vittorie ma anche spesso di perdite, e forse quelle ci insegnano più che altro che quella non era la nostra strada, o magari ci insegnano a crederci di più. Diciamo anche che per quanto riguarda i valori, le neuroscienze hanno trovato anche le basi cerebrali dei valori inviolabili, e c'è una ricerca molto interessante che è stata pubblicata in cui si afferma che i valori personali a cui ci si rifiuta di rinunciare anche quando viene offerto denaro per farlo vengono elaborati dal cervello in modo differente da quelli che sono negoziabili. A stabilirlo è proprio una ricerca condotta da un gruppo di neuroscienziati dell'Istituto Jean Nicode di Parigi. Il nostro esperimento ha scoperto che il regno del sacro, che si tratti di una forte convenzione religiosa, di un'identità nazionale o di un codice etico, è un processo cognitivo distintivo, ha spiegato Gregory Burns, direttore di questo centro di neuroscienze, e ha ideato un metodo per iniziare a rispondere in modo scientifico a questioni relative a come le persone prendono decisioni che coinvolgono valori sacri, e che ha importanti implicazioni se si vuole capire meglio che cosa influenza il comportamento umano nei diversi paesi e nelle diverse culture. Quindi Burns sta osservando come i valori culturali fondamentali sono rappresentati nel cervello. In particolare in questa ricerca hanno utilizzato la risonanza magnetica funzionale per registrare le risposte cerebrali di 32 soggetti nel corso di un esperimento in cui, in una prima fase, veniva chiesto di scegliere fra coppie di dichiarazioni opposte che spaziavano da questioni banali come tu sei un bevitore di tè a temi scottanti come tu sei favorevole al matrimonio fra gay. Successivamente i partecipanti avevano la possibilità di mettere all'asta le loro dichiarazioni personali, disconoscendo le scelte precedenti in cambio di soldi reali. Potevano cioè guadagnare fino a $100 semplicemente accettando di firmare un documento che affermava il contrario di ciò in cui credevano. Oppure, per dichiarazioni a cui attribuivano grande valore, potevano ritirarsi dall'asta. Se una persona ha rifiutato di prendere i soldi per cambiare una dichiarazione, abbiamo ritenuto che questo valore fosse per loro sacro. Ma se ha preso i soldi, allora abbiamo considerato che non si ritenessero particolarmente vincolati e che il valore non era sacro. I dati di Brain Imaging hanno mostrato una forte correlazione tra valori sacri e l'attivazione di sistemi neuronali associati con la valutazione di ciò che è giusto e sbagliato e con il recupero delle regole semantiche, ma non di quelli relativi al sistema della ricompensa. Quindi in tutto questo abbiamo delle localizzazioni sulla giunzione temporoparietale sinistra e la corteccia prefrontale ventrolaterale sinistra. L'esperimento ha rivelato anche l'attivazione dell'amigdala, una regione del cervello associata a reazioni emotive, ma solamente nei casi in cui i partecipanti rifiutavano di prendere i soldi in cambio della biura di ciò di cui credevano. Le affermazioni che si chiede di sottoscrivere rappresentano quanto di più ripugnante ci sia per quella persona, ed è facile aspettarsi che provochino una maggiore attivazione, il che è coerente con l'idea che quando sono vincolati i valori sacri si induce l'indignazione morale. La maggior parte delle politiche pubbliche si basa sull'offerta di incentivi e disincentivi, osserva Burns. I nostri risultati indicano che è irragionevole pensare che una politica basata sull'analisi costi-benefici possa influenzare il comportamento della gente quando si tratta dei valori personali sacri, perché sono elaborati da sistemi cerebrali completamente diversi da quelli per gli incentivi. I soggetti più attivamente coinvolti in organizzazioni come chiese, gruppi ambientalisti, sportivi o musicali hanno mostrato in generale una più elevata attività in quelle regioni del cervello correlate ai valori sacri. I gruppi organizzati possono quindi instillare i valori più saldamente attraverso l'uso di regole e norme sociali. Lo studio, quindi, ha mostrato che il modo in cui varia la cultura influisce sul nostro cervello e il modo in cui cambia il nostro cervello influisce sulla nostra cultura. Non è possibile separarli. Ora abbiamo i mezzi per cominciare a comprendere questa relazione in uno scenario globale. Quando cambia la cultura, ciò influisce sul nostro cervello e quando cambia il nostro cervello, ciò influisce sulla nostra cultura. E questo significa che per avere una cultura buona, di valori sani, dobbiamo organizzarci in gruppi, che siano essi religiosi, che siano essi culturali, che siano essi ambientali, musicali, insomma, trovarci uniti contro, per esempio, questo fenomeno della violenza, diffondendo valori, quei valori che sono contro il possesso, contro il successo basato sul denaro, contro tutto quello che oggettiva le persone, nel senso li rende oggetti. Questa è una cosa molto forte che grazie a questi esperimenti abbiamo visto. Altrimenti tutto diventa comprabile e diventa comprabile nel momento in cui le idee e i valori che diciamo di avere non sono poi così forti. Questa è una cosa importante perché dalle analisi che hanno fatto eminenti colleghi criminologi e psicoterapeuti, Giulia è stata una delle vittime più importanti per noi in questo momento. Perché? Perché ha riguardato tutti ancora più da vicino e ha aperto le porte della speranza di un cambiamento. Perché, sottolinea la Bruzzone, è una situazione in cui vediamo tutta la fragilità anche della nostra società. E in particolare, dice, smettiamola di dire che era un bravo ragazzo, Filippo è un soggetto di una ferocia spaventosa. A Domenica Inn, infatti, così Roberta Bruzzone ha parlato di questo giovane. L'ex fidanzato è anche appunto autore di questo omicidio che abbiamo visto, ricordo, nei filmati in cui picchiava Giulia. Quante ragazze giovani tutti i giorni accettano una limitazione alla libertà personale? Questo si chiede l'Abruzzone. Non fate questo, non fate questo. Questo è il vero mostro da abbattere. Quanto a Filippo bisogna finirla di dire. Un bravo ragazzo, ripete, è un soggetto di una ferocia spaventosa che si è mascherato da ragazzo perfetto. Queste parole molto forti che dice l'Abruzzone in realtà ci fanno capire come in questa società di maschere Filippo non è l'unico. E queste modalità che lui ha attivato, in cui sostanzialmente ha attuato magari delle frasi in cui senza di te io come posso vivere, senza di te come potrò parlare con qualcuno, eccetera, sono delle frasi manipolatorie che erano dei chiari campanelli d'allarme, così come i racconti che ha detto fin da subito la sorella di Giulia con molto coraggio, in cui lo vedevano ossessivamente riempire Giulia di telefonate. Questo dato sul fatto che Filippo e tutte le persone come lui, che nascono appunto da una società prive di valori e privi soprattutto di stop, di regole, in cui quando è no è no, quando una situazione è finita è finita e non è giusto trattare l'altro come una proprietà, è stato ripreso anche dal sociologo Paolo Crepet, che sottolinea che non è stato un raptus. Bisogna cogliere i segnali, non si diventa lupo in una notte. Lo psichiatra in particolare ha detto che abbiamo creato dei ragazzi che non conoscono la frustrazione, che non sanno che esistono anche dei no. E questa è una cosa straordinaria, il fatto che molti colleghi si uniscano al fatto che indubbiamente è possibile un cambiamento nel momento in cui noi, come società, finiamo di sprofondare nell'oblio, nella cecità, nel cogliere questi segnali e soprattutto di aiutare le vittime, perché nessuno può proteggersi da solo. Quando si dice non andare all'ultimo appuntamento è facile dirlo, ma nessuno sa che è l'ultimo. In questo caso Giulia, come tantissime altre ragazze, come tantissime altre famiglie, non potevano saper leggere questi segnali, perché in realtà tutti veniamo lasciati soli, con un grande senso di colpa magari per avere l'idea di aver abbandonato qualcuno, anche se era giusto, e con nessuna possibilità di essere protette dalla famiglia stessa e dalla società stessa. Banalmente, chi blocca queste persone? Chi aiuta le vittime a non uscire più con queste persone? Nessuno lo sapeva fino a che, ahimè, ci arrivano queste grandi e tragiche notizie. Vorrei concludere questa puntata molto intensa, anche per alcuni tratti, mi scuso, molto pesante, con una canzone di speranza relativa al film Shallow, che non a caso parla di un rapporto di coppia molto complesso, ma basato però sull'amore, basato su tutte le difficoltà, sul riconoscimento di entrambi delle difficoltà, ma che alla fine è connotato da un amore anche estremo, anche fatto di gesti estremi, ma che indubbiamente non ha vincolato né l'uno né l'altra, e quindi non è diventato l'amore del potere, ma un potere di un amore che va oltre la morte. E con questo vi abbraccio tantissimo, ringrazio la regia di Riccardo Righi e vi aspetto alla prossima puntata.
Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself.
Apriti cielo, società e dialogo. Come far nascere ogni giorno la speranza. A cura della dottoressa Elisabetta Maresio.
Apriti cielo e manda un po' di sole a tutte le persone che vivono da sole. Apriti cielo e fa luce per davvero. su quando sono stato quello che non ero.